10.03, Rete 1, la pulce nell'orecchio. Non riusciremo certo a cambiare il mondo, ma cerchiamo di approfondire alcuni temi nella speranza di capirci qualche cosa in più e condividere sguardi e pensieri nuovi su quel che accade.
E ciò che si tratti di questioni legate al nostro territorio, di questioni di geopolitica internazionale, di economia, di scienza, di storia o tecnologia. E ci proviamo anche oggi in questa prima ora.
Noi siamo Maria Piabelloni, Elena Caresani, in regia tecnica Iari Salvagno, Enea Ponzio, al centralino Tania Ciriaco, Jeanette Battegai cura la pagina web della Pulce nell'Orecchio.
Noi vi ringraziamo già per la vostra presenza, per il vostro ascolto, vi invitiamo a manifestarvi anche attraverso il numero WhatsApp 076 321 1113.
L'avevo imparato per una volta. 076 321 1113. Ma ad aggiungere plusvalore alle nostre notizie scelte dall'attualità settimanale e così a permetterci di riflettere insieme a voi, anche ascoltatori, e in questo studio la professoressa Tatiana Crivelli, che in questa prima ora ci farà viaggiare in un certo senso, ci delizierà con la sua visione del mondo e della letteratura.
Bentornata a Rete 1.
Grazie dell'invito, grazie, buongiorno a tutte e anche a chi ci ascolta da casa.
Tatiana Crivelli è la prima donna della Svizzera italiana a dirigere la cattedra di letteratura italiana all'Università di Zurigo, più precisamente l'Istituto di Romanistica, ormai da tanti anni.
Il mio mandato di direttrice è finito, meno male, devo dire la verità, e però continuo ad avere la cattedra di letteratura italiana con grande passione, devo dire.
E dal suo osservatorio privilegiato, che appunto abbiamo detto è a Zurigo e all'università, a contatto stretto con i giovani, possiamo farle una domanda, visto che giustamente il ruolo dei professori, degli insegnanti, che sia dal livello della scuola media fino appunto su sulle università, è sempre interessante ma delle volte anche un po' criticato. Lei, se dovesse dire oggi al nostro pubblico cosa ha imparato dai suoi allievi, cosa direbbe?
Ah, io imparo tantissimo, perché nel dialogo si impara ad approfondire, soprattutto si impara a non invecchiare, perché ho di fronte a me generazioni, mi sembrano sempre più giovani ogni anno, in realtà poi mi rendo conto che sono io che invecchio, loro hanno sempre la stessa età, ma hanno uno sguardo sul mondo diverso. Credo che sia uno scambio per entrambe le categorie, voglio dire, io posso portare il mio portato esperienziale e loro mi portano una nuova visione. È interessante, credo che il ruolo dei professori, delle professoresse, ma in generale un po' dell'intellettuale oggi, sia quello, come dice Bauman, di fungere non più da legislatore ma da interprete, quindi provare a tradurre, no? E tradurre vuol dire anche proprio entrare in contatto con altre realtà e provare a capirsi.
Questa società liquida, giusto per ricitare.
Esatto. E vede che in questi anni mutano gli interessi verso l'italiano, la letteratura italiana nei giovani?
Mutano, sì, nel senso, diciamo, quantitativamente, perché ormai questa è l'unica misura che vale all'interno di ogni istituzione, in negativo, nel senso che le scienze umane stanno subendo un vero e proprio tracollo, direi, e questo un po' a tutti i livelli, e non riguarda solo l'italianistica ovviamente, riguarda tutta una politica culturale che vuole spingere sempre di più materie con un effetto immediato, un riscontro immediato in termini anche economici, quindi questo è un problema. E poi ci sono in realtà delle persone che hanno sempre lo stesso interesse, sono in numero minore ovviamente, ma forse hanno delle aspettative anche diverse. Ecco, diciamo che occuparsi di cultura anche in senso professionale, quindi pensare di farne un'attività per la vita, è diventato sempre più difficile.
Professoressa Crivelli, lei ha vissuto e insegnato, possiamo dire, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Oggi come guarda quell'esperienza? Avrebbe voglia di tornare a insegnare, a vivere negli Stati Uniti? Oggi come, con tutto quello che succede nel mondo, in quella che un tempo fu la globalizzazione apparentemente salvifica, oggi trasformatasi in ridefinizione appunto di molte cose nuove, e come guarda a quel grande paese a cui tutti guardano?
Allora, diciamo innanzitutto che ho lavorato lì, ma non ho mai avuto voglia di viverci definitivamente. Però ero lì negli anni di Obama, cioè ero lì negli anni in cui hanno eletto appunto il presidente Obama, e ho visto da Chicago proprio che grande speranza questo ha significato, no? Perché lui magari può sembrare così nero ma non troppo, sua moglie in realtà viene dalla Chicago nera, quindi vederli lì è stata così un momento di grande, si sentiva la storia, ecco, una fibrillazione.
Un cambiamento epocale.
Un cambiamento davvero epocale, per cui diciamo che l'America di oggi non è sicuramente più quella, e soprattutto la cosa che io ho imparato moltissimo dagli Stati Uniti, ho imparato moltissimo dal contesto democratico che veramente regna all'interno delle università, dal rapporto diretto, dall'attenzione per l'insegnamento. La mia prima conferenza l'ho fatta da dottoranda negli Stati Uniti e sono rimasta sorpresa dall'ascolto che ho trovato, no? Quindi questo l'ho veramente portato via con me, così come l'apertura delle singole discipline ad altro. Questa è una cosa che ritengo molto importante, che spero di essere riuscita a integrare anche nel mio di insegnamento. E la cosa che invece mi ha sempre spinto a dire non credo di voler vivere qui è questa mancanza, io direi, di libertà, cioè quando non si è liberi per esempio di muoversi con sicurezza nelle strade, quando non si è liberi di interagire con chiunque, beh, per me questo è un problema grosso.
L'ospite questa mattina che commenta con noi i fatti dell'attualità è la professoressa Tatiana Crivelli ed è venuto il momento del primo editoriale della Pulce nell'orecchio. Maria Pia. Tutti gli esseri umani nascono liberi, uguali in dignità e diritti, devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti, tutte le libertà enunciati nella dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, di origine nazionale, sociale o di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Ebbene sì, questo dice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, definita allora un testo miracoloso. Documento che quest'anno celebra i suoi 75 anni di vita e che ha ispirato una serie di successivi trattati internazionali riguardanti ad esempio l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali, culturali, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la lotta contro la tortura. E questa è la carta. Questo testo che l'ONU si appresta a festeggiare appunto per il suo 75esimo compleanno, oggi a me appare come un documento annacquato, privato dal suo principio fondativo, cioè quello che dopo due guerre mondiali l'umanità tutta avrebbe meritato: la pace, il rispetto, la comunanza e l'incontro tra popoli e culture, il dialogo, abolendo soprusi, prevaricazioni, violenze e guerra. Utopia, mi viene da dire, guardando al mondo dolente di oggi. Un mondo che è caos, dove la conta dei morti è parte imprescindibile del nostro vivere, dove le armi paiono l'unica lingua comprensibile a livello universale, altro che diritti umani. Finiti in un rivolo di acqua sporca insieme agli ideali e al sangue di chi oggi non ha neppure diritto ad un sacco o ad una tomba. A cosa serve oggi la Carta dei diritti umani? Carta straccia che nessuno sembra voler riprendere in mano. Serve sì a chi si vuole riempire la bocca di belle parole, ma poi non fa nulla. Questo mercoledì, dopo un mese e mezzo dall'inizio dell'ultimo conflitto israelo-palestinese, il Consiglio di sicurezza dell'ONU finalmente ha chiesto una tregua e dei corridoi umanitari per Gaza. Stati Uniti, Regno Unito e Russia si sono astenuti dal voto. Che sorpresa. Da mercoledì però tregua non vestata e si seguitano ad accatastare cadaveri di qua e di là del filo spinato, malgrado il disperato appello dei Medici Senza Frontiere che da Gaza hanno detto: stiamo tutti morendo qua. Di sicuro i 75 anni della Carta ONU per i diritti umani non la festeggeranno i palestinesi né tantomeno gli israeliani, non la festeggeranno neppure gli ucraini che stanno entrando nel loro secondo inverno di guerra, il più difficile, senza energia, con un presidente indebolito dall'interno e ormai trascurato dalla comunità internazionale. Questa settimana il direttore della NATO ha detto che l'Ucraina potrebbe perdere la guerra, cioè potrebbe non riuscire a difendere la sua gente dall'invasione armata della Russia del 24 febbraio 2022. Non festeggeranno la Carta ONU neppure in Siria, in Afghanistan, in Iran, in Pakistan, in Nigeria, nella Repubblica Democratica del Congo, neppure in Birmania, neppure in Etiopia o in Eritrea e nemmeno in Armenia, nel Mali, in Niger o nel Burkina Faso. La lista ovviamente può continuare, non è certo completa. assolutamente rimangono molti paesi liberi dai conflitti, ma neppure lì, temo, si potranno festeggiare a cuor leggero i 75 anni della Carta ONU per i diritti umani, perché anche lì forme di discriminazione razziale sono presenti e non tutti i diritti civili, politici, economici e culturali sono garantiti, e perché anche nei paesi in pace c'è chi le guerre le sostiene. Lontano quindi il tempo in cui la Carta dei diritti umani fu definita testo miracoloso. Chiediamoci allora perché. Perché anche noi viviamo in questo mondo storto, dove la tanto osannata Pax Americana è ormai leggenda, in un contesto mondiale che ha cambiato i suoi assi portanti. E le guerre in Ucraina e Palestina parlano anche loro di un nuovo ordine mondiale, poco interessato ai diritti umani e alla democrazia. Non ci resta che sperare in eroici sforzi diplomatici e nelle nuove generazioni, forse chissà, capaci di rimettersi a difendere i diritti umani.
Professoressa Crivelli, lei appunto prima parlava degli Stati Uniti e già lì si sentiva poco libera di muoversi, in questi paesi dove non c'è neanche la democrazia, la situazione è ben diversa.
Sì, difficile commentare il quadro che ne avete fatto, solo si può forse ricordare qualcosa, che nel 48, quando la carta è stata appunto stilata, quando la dichiarazione è stata condivisa dai paesi che l'hanno sottoscritta, si usciva da uno stato di cose che forse, insomma, direi perlomeno paragonabile a quello odierno, no? Si usciva dalla Shoah, si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, si era così ancora nel ricordo pieno delle catastrofi nucleari, quindi voglio dire, il quadro non era sicuramente migliore di quello che ci troviamo a, come dire, a vivere oggi. È vero del resto che ho letto il Democracy Index del 2022, l'8% della popolazione mondiale oggi vive in una cosiddetta democrazia perfetta, quindi la situazione è questa. Però non si tratta di festeggiare un anniversario, si tratta secondo me di commemorare. Commemorare è sempre importante perché significa tornare a ripensare ad alcuni principi. Forse nei fatti ha ragione lei, nei fatti siamo lontani, no, da questa possibile uguaglianza, però i principi sono altrettanto importanti. L'utopia, che lei diceva, l'utopia in realtà è una speranza, e la speranza è l'unico antidoto che noi abbiamo alla paura, perché se non avessimo speranza avremmo solo paura, e questo non va bene. E allora mi piace ricordare che l'idea semplice ma fondamentale che sta dietro a questa dichiarazione è una, cioè che i diritti non sono concessi, i diritti non devono essere guadagnati, i diritti sono intrinseci ad ogni persona, e questa è una cosa che facilmente ci dimentichiamo.
Quindi ognuno di noi, anche in Svizzera, ogni giorno dovrebbe stare attento, almeno quello, no? Per onorare e per ricordare e per mantenere viva la speranza, dovremmo essere tutti un po' più attenti a segnalare anche i piccoli soprusi, le piccole discriminazioni, le ingiustizie, proprio in nome di questo capitolo forte dei diritti umani.
Sì, o più che segnalarli, insomma, ognuno può far fronte a quello che incontra nella sua quotidianità secondo un principio etico, appunto, che è quello del rispetto dei diritti di ogni essere vivente.
Il principio etico che non è magari uguale, cioè l'etica è proprio una cosa che può essere diversa, interpretata diversamente da ogni singola persona.
Sì, però questa carta vuole ricordare che ci sono, forse non molti, ma pochi fondamentali diritti che riguardano ogni persona, al di là delle differenze culturali. E qui c'è un discorso davvero interessante che, con tutta la buona volontà, insomma, colpisce anche quei principi di rispetto assoluto che si trasformano in indifferenza, no? Cioè, se ci sono delle pratiche, penso, che ne so io, alle mutilazioni genitali, per dirne una, che sono tradizionali di una cultura, va benissimo, ma in nome di questo vanno rispettate? Assolutamente no, direi. Cioè, ci sono dei principi di base che fanno parte appunto dei diritti fondamentali di ogni persona, tra i quali c'è l'integrità, no, del proprio corpo, e quindi sulla base di questo io sono del parere che si debba prendere posizione, non dire in nome di un finto rispetto, secondo me, che si traduce poi in indifferenza, no, che tutto va bene.
La letteratura in sé porta questi messaggi, la letteratura, la cultura possono supportare, no, questo impegno a garantire i diritti che siano i più, diciamo, i più emblematici, ma anche quelli minori, il rispetto delle donne, i diritti sociali, il rispetto economico e il rispetto anche individuo.
Secondo me la letteratura è il mezzo per fare questo, e perché, come diceva Umberto Eco, chi legge vive, no? Non una vita sola, ma ne vive mille, perché c'era quando, appunto, che ne so, Madame Bovary, no? così lasciò, ebbe la sua avventura amorosa, o Anna Karenina finì sotto il treno, perché la letteratura ci insegna ad entrare nei panni degli altri. Cioè, noi quando leggiamo un libro, o insomma, o comunque una narrativa, oggi potremmo parlare anche della narrativa cinematografica, eccetera, anche se il discorso sull'immagine è un po' diverso, ma insomma entriamo dentro al mondo di qualcun altro, in un altro tempo, in un'altra cultura, in un altro spazio, in un altro modo di ragionare, di vivere, di rapportarsi. Questo è una cosa, questa è una cosa fondamentale per imparare che cosa significa la democrazia, per imparare a relazionarci poi anche nella nostra vita con un pensiero di qualcun altro che non è solo il nostro piccolo mondo, no?
E spesso poi certi autori, certi testi sono addirittura, diciamo, tomi di denuncia sociale. Ci sono dei libri, abbiamo citato Dostoevskij da quando è iniziata la guerra, l'invasione russa, abbiamo citato Chekhov. Ci sono delle storie che attraversano i tempi, che attraversano la cronologia, ma parlano sempre di noi esseri umani.
Certo, questo è il grande potere, appunto, dell'immaginario, del poter entrare, e quest'idea che la letteratura debba essere denuncia, forse oggi è meno sentito, c'è qualche caso, ma insomma fa parte del grande discorso sul ruolo degli intellettuali nella nostra società, ma in ogni caso, anche quando non denuncia, la letteratura ci insegna.
10:19, tempo del secondo editoriale, Elena.
Mi ha impressionata un dato uscito in questi giorni. Nel 2022 si sono registrati 228 scontri che hanno coinvolto l'acqua, l'87% in più dell'anno precedente. E quest'anno, che non è ancora finito, se ne contano già 116, sino a ieri, quando ho controllato per l'ultima volta il Water Conflict Chronology, traducibile in cronologia dei conflitti per l'acqua. Per rendere l'idea, il sito ricorda quello della Johns Hopkins University, che teneva il conto dei casi di coronavirus paese per paese durante la pandemia e che tutti consultavamo. Anche qui c'è una mappa del pianeta Terra con puntini rossi ad indicare ogni luogo interessato. Water Conflict Chronology si trova sul sito di Pacific Institute, che ogni due anni pubblica un libro con analisi delle tendenze degli eventi più significativi, con dati sulle risorse idriche e sul loro utilizzo. Scusate, il volume è rivolto a specialisti del settore, economisti, pianificatori, studenti e tutti coloro che si occupano di acqua. I puntini rossi sulla mappa sono ovunque, se includiamo oltre 2000 anni di storia, ma se restringiamo la ricerca agli ultimi anni sullo schema, le concentrazioni sono prevalentemente in Medio Oriente, in Africa, in particolare nel Corno d'Africa e naturalmente in Ucraina. Tutti ricorderanno le inondazioni provocate dal crollo della diga Kakhovka, alta 30 metri e lunga 3 km 200 metri, quando il fiume Dnipro ha invaso città, villaggi, campi coltivati, provocando morti, distruzione e danni ambientali. Ecco, questo è un caso in cui l'acqua è arma, vittima e innesco, secondo i criteri di questo Water Conflict Chronology. Arma quando le risorse idriche o gli stessi sistemi idrici sono usati come strumento in un conflitto violento. Vittime, quando risorse o sistemi idrici sono bersagli della violenza. Innesco, perché il controllo della risorsa determina una disputa. Questo poi è uno dei 56 incidenti in Ucraina dall'invasione russa del febbraio 2022. Gran parte delle recenti violenze legate all'acqua nella striscia di Gaza non sono ancora state aggiunte alla cronologia del conflitto. L'ultima che trovo è generica, menziona attacchi di rappresaglia di Israele verso pozzi e pompaggi dopo l'attacco a sorpresa di Hamas. Non sono ancora stati registrati danni alle persone rimaste senza acqua, quelli causati ad un impianto di desalinizzazione o a cisterne. Sono però ovviamente registrati i danni precedenti al 7 ottobre. Ma l'attualità parla anche di Messico, Perù, India, Madagascar, Sudafrica e di tanti altri luoghi che non fanno le prime pagine dei giornali. attacchi ai sistemi di approvvigionamento idrico civile sono vietati dalle leggi internazionali, come lo sono l'uso dell'acqua come strategia militare. Ma purtroppo la violenza legata all'acqua non è destinata a diminuire in quest'epoca in cui il clima è imprevedibile, il mare si sta alzando e gli eventi meteorologici sono sempre più estremi e possono innescare guerre e disordini civili dove l'acqua potabile non è neanche un bene di lusso, non c'è. Purtroppo non tutti vivono in un paese di fonti e sorgenti come il nostro in cui l'acqua può essere bevuta dal rubinetto. Il 25% della popolazione mondiale non ne ha accesso, nonostante si tratti di un diritto umano fondamentale.
Professoressa Tatiana Crivelli, cattedra di italianistica a Zurigo, è con noi questa mattina per riflettere sulle notizie scelte dall'attualità di questa settimana appena trascorsa. La guerra per l'acqua, lei che è specializzata anche nei romanzi di secondo Settecento e ha uno sguardo ampio storico, non è un problema legato solo alla contemporaneità.
No, infatti anche il sito che menzionavate poco fa lo dice chiaramente, credo il primo caso di esercito che avvelena le acque risale ai tempi degli ateniesi, quindi voglio dire è una questione di potere. E infatti è il grande discorso della distribuzione equa delle risorse, no? Distribuire o non distribuire, privatizzare o condividere, questo è un discorso di potere semplicemente. Allora la gestione del potere passa attraverso gli elementi indispensabili. L'acqua è fondamentale non solo perché è un elemento di vita, ma anche per il suo potere simbolico, perché noi siamo fatti di acqua, perché l'acqua ci porta, perché l'acqua unisce i paesi attraverso i fiumi, perché l'acqua porta, no, movimento e nello stesso tempo divisione tra le terre. Quindi è un elemento assolutamente vitale e fondamentale delle nostre culture, ed è l'elemento che viene utilizzato con facilità proprio, no? Per opprimere o per controllare. E quando mi avete detto che avreste voluto parlare di questa notizia, mi è venuto in mente, e l'ho portata perché è una citazione molto breve, Fontamara di Silone. Forse vi ricordate che i fascisti, e insomma complici con i latifondisti, tolgono l'acqua ai contadini di questo paesino della Marsica e i contadini si lamentano perché non hanno più appunto l'acqua necessaria per i campi. Allora vanno a esporre le loro proteste e questa è la risposta dell'accordo proposto dal notaio. Dice: queste donne pretendono che la metà del ruscello non basta per irrigare le loro terre e se vogliono più della metà, almeno così credo di interpretare i loro desideri. Esiste perciò un solo accomodamento possibile: bisogna lasciare al podestà i tre quarti dell'acqua del ruscello e i tre quarti dell'acqua che resta saranno per i fontamaresi, così gli uni e gli altri avranno tre quarti, cioè un po' più della metà. Quindi una beffa legittimata, no, davanti a notaio, così agisce il potere fascista.
Una beffa legittimata, situazioni che appunto abbiamo visto nella storia, il potere appunto al centro di questi conflitti, ce ne sono in ogni angolo del mondo, poi ce ne sono di cui si parla più spesso, altri invece vengono dimenticati, e naturalmente anche i problemi legati ai cambiamenti climatici hanno fatto di una certa parte dell'Africa proprio un'impossibilità di accedere all'acqua, una vita arida e quindi nessuna possibilità di coltivare, non solo di abbeverarsi, ma proprio secca tutto, secca l'economia, ma secca anche proprio la possibilità di sopravvivere.
Io propongo ora un brano musicale con i Queen, Friends Will Be Friends, e poi sarà il momento della notizia della professoressa Tatiana Crivelli.
You got friends, you get trust. Friends will be.
I Queen, siete su Rete 1, questa è la pulce nell'orecchio e in questa parte di trasmissione un ospite che proviene dal mondo della cultura, possa essere un rappresentante delle materie scientifiche o umanistiche, commenta i nostri editoriali e a sua volta ci porta una notizia d'attualità. Oggi con noi c'è la professoressa Tatiana Crivelli, ordinaria di letteratura italiana all'Università di Zurigo. Ora è il suo compito, è il suo momento, quindi aspettiamo una notizia da lei.
Grazie. È un momento molto bello poter scegliere su cosa riflettere insieme e allora avrei scelto di riflettere un attimo sulla grazia concessa a uno degli assassini di Anna Politkovskaja, la giornalista che è stata assassinata il 7 ottobre del 2006 e quando ho riletto questa cosa il 7 ottobre sta diventando una data inquietante, sì. Coincide anche con il compleanno di Putin, io lo dico, non a voi di inferire. Come sapete forse Anna Politkovskaja si occupava di indagini, soprattutto diciamo di denunce anche direttamente rivolte al Cremlino, la guerra in Cecenia, eccetera. Non sono mai stati identificati i mandanti del suo assassinio, però sono state arrestate alcune persone. Ecco, ora uno di questi assassini è riapparso improvvisamente sul fronte della guerra ucraina e funziona così, cioè dopo che si è in carcere si può essere scelti secondo un programma per andare a combattere nella guerra in corso e dopo 6 mesi di combattimenti si riceve appunto in cambio la grazia, questo statuto speciale. E la cosa veramente incredibile è che, come ha scritto poi la figlia della Politkovskaja su diversi giornali, è che quando si riceve la grazia oltretutto si ottiene una sorta di statuto speciale, quindi si hanno dei privilegi che sono normalmente riservati agli eroi di guerra. Tra questi privilegi c'è anche la possibilità di insegnare nelle scuole, per esempio, per portare i veri valori, no, dello spirito che guida lo Stato russo. Ecco, perché mi pareva importante ricordare questa cosa? Credo, per me tocca, diciamo, questa notizia alcuni aspetti centrali della nozione stessa di cultura, no? Intanto il concetto di libertà di espressione, perché ovviamente l'assassinio di una giornalista, che non è tra l'altro l'unico, ma è, come dire, solo uno di una lunga catena, no? Tra il 92 e il 2021 ci sono state 58 uccisioni di giornalisti dissidenti o comunque distanti, diciamo, dagli ideali del Cremlino, e Politkovskaja è solo la più nota tra questi, e dall'inizio della presidenza di Putin lei era la 21esima vittima, quindi una vera e propria mattanza di giornalisti che credo vada, come dire, ricordata ogni tanto. Poi secondo me un altro aspetto importante di questa notizia si lega al valore della parola per la democrazia, il discorso che facevamo un po' prima, no? Perché diciamo la parola poi fissa, no? Ha bisogno, può raccontare, sulla parola si basa una narrazione, la narrazione del potere è diversa dalla narrazione appunto di chi è vittima, in questo caso del potere, e ci fa ragionare in modo indiretto sull'abuso che della parola fa questo tipo di potere, no? Perché quando noi parliamo di grazia pensiamo appunto a un atto magnanimo, insomma conferiamo al termine di grazia normalmente un significato positivo per chi la concede, no? La grazia del sovrano è quella che mette in luce la sua magnanimità. Ecco, qui è in realtà una perversione, no? di questo concetto di grazia, di questo che dovrebbe essere appunto anche un atto performativo, semmai ci dice che appunto la grazia qui, della grazia si abusa. E anche qui, così distinto, facevo un collegamento con alcuni testi letterari, mi veniva in mente inevitabilmente, no? Beccaria, no? Dei delitti e delle pene, che diceva, ed è una posizione ancora molto contestata anche tra i giuristi, bisogna insomma adito a discussione, che la grazia in realtà andrebbe abolita, no? Perché Beccaria diceva se la legge è giusta la grazia non serve e anzi se la grazia è data in modo errato o comunque non pertinente fomenta, diceva, la lusinga dell'impunità, no? In un passo di questo suo incredibile scritto diceva, chiedeva una cosa che forse chiuderei su questa domanda, diceva che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza a un particolare e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto di impunità.
Grazie per averci portato questa notizia. Ha fatto bene a ricordare la data del compleanno di Putin, perché persone a lui vicine allora dissero l'aveva proprio chiesta per come regalo per il suo compleanno e sono cose diciamo che erano state diffuse da far venire la pelle d'oca, ovviamente, ma c'era chi nelle vicine stanze diceva l'aveva chiesto proprio come regalo di compleanno l'uccisione della giornalista. E possiamo anche aggiungere che oggi esistono molte discepole, giornalisticamente parlando, che stanno vivendo esattamente la stessa sorte. Chi è già stato avvelenato, fortunatamente sopravvissuto, Nuova Gazeta, tutte le persone che hanno iniziato a criticare dall'invasione russa in Ucraina il fare e il dire di Putin sono state minacciate o uccise, e la lista giustamente è molto lunga. Mi viene da dire ancora una beffa programmata, come fu il caso dei nazisti a danno dei cittadini di Fontamara, no? Quindi la storia veramente si ripete, e grazie ad aver citato anche Cesare Beccaria, perché credo che ci sia gran bisogno di ritrovare quel senso di giustizia che oggi è un po' annacquato, mi pare.
Sì, con ciò aggiungiamo anche il fatto che l'idea di prendere i detenuti e mandarli al fronte, gente che in tanti casi ha già ucciso, non ha più niente da perdere, significa mettere delle persone che comunque hanno anche evidentemente dei problemi psichiatrici davanti a civili, e comunque insomma è una situazione veramente drammatica quella che si sta affrontando su quei fronti. Dunque, intanto grazie a Tatiana Crivelli ancora, 10:37 minuti, andiamo con il terzo editoriale della Pulce nell'orecchio.
Allora, qua riprendiamo un po' di respiro e chissà che anche la poesia possa darci un nuovo senso di giustizia, chissà. Mi sono fatto attraversare dalla poesia, mi sono aperto all'incognito, mi sono lasciata portare dentro la vita. Sono solo alcune delle sensazioni, delle emozioni raccontate da giovani adolescenti che hanno vissuto in maniera totalizzante l'esperienza della poesia proposta in una forma davvero originale che vi vorrei oggi raccontare. Siamo a Friburgo, cittadina universitaria svizzera, dove per l'intera settimana, questa settimana, marciapiedi, strade, muri, alberi, lampioni, panchine, aiuole hanno avuto un solo ed unico linguaggio, quello della poesia. Una città invasa da parole, pensieri, poemi che con la loro musica silente e potente hanno affascinato, incantato, direbbe il pifferaio di Mozart, migliaia di giovani e meno giovani che per qualche giorno hanno letteralmente cambiato ritmo di vita, attardandosi sotto un albero o su di un marciapiede per immergersi nell'avvolgente abbraccio di poesie scritte da poeti non ancora celebrati dalle collane più famose delle case editrici. A Friburgo non si incontrava Verlaine, Prévert, Cioran, Shakespeare, Dante o Catullo, ma autori di poesie diciamo più contemporanei, capaci di interpretare il vivere odierno o rapire in un altrove dolce i lettori intenzionati a lasciare la bufera di questa vita. Una manifestazione che da anni l'Associazione Settimane della Lettura propone per avvicinare proprio tutti alla poesia, proponendo un percorso poetico anche per illuminare in un certo senso le giornate più corte autunnali. La poesia bussa alla porta, questo è lo slogan della manifestazione, e pare che le porte si siano aperte come spinte da una bella corrente di attenzione, solidarietà, curiosità. Molte porte e molte persone si sono così aperte ed hanno accolto questa offerta, sono entrate nel vortice dei poemi e alcuni se li sono pure portati a casa. Un'occasione elettrizzante per condividere uno slancio salvifico ad andare oltre quel che il quotidiano ci propone, con lirismo e nuovo interesse per la lettura, per i testi, per gli autori che ci aiutano ad andare oltre le apparenze, con acume e delicatezza, con gentilezza e levità. La poesia a Friburgo ha riservato a molte persone delle grandi sorprese ed è stata foriera di speranza, di nuovi codici per vivere meglio in un mondo confuso, anche grazie ad una formula basata sul gioco, sullo scambio gioioso di parole, di testi, riflessioni e visioni. Perché oggi abbiamo molto bisogno di nuovi alfabeti, di nuovi codici, di alfabeti plurali per decifrare il nostro vivere, scegliere semmai di prendersi delle pause di colore ogni tanto dal nostro quotidiano. La libertà nasce di notte, ovunque, nel buco di un muro, tra le tempeste di un ghiaccio. Questo è solo uno dei numerosi poemi firmato René Cher, scritti per le vie di Friburgo, dove poeti e poetesse contemporanei del mondo intero hanno trovato dimora per un breve periodo grazie a questa iniziativa proposta da insegnanti che da decenni militano a favore della lettura. perché credono, come credo io, che scegliendo la poesia possiamo parlare a tutti, in tutto il mondo e di ogni tema. Obiettivo di questa settimana della poesia era quello di invitare le persone ad esporsi alla poesia come ci si espone al sole. E allora aggiungo io, senza limiti di tempo, senza creme di protezione, perché come scrisse Alda Merini, ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.
Professoressa Crivelli, quanta gioia le dà una cosa del genere?
È bellissima, poi l'avete detto così bene, questa cosa degli alfabeti plurali, proprio la poesia fa questo, cioè non solo vede delle cose che ne abbiamo sotto gli occhi ma che poi non vediamo, ma ce le restituisce anche in un modo che noi non abbiamo mai sentito, non abbiamo mai visto, e così facendo genera quello scatto di curiosità che ci apre appunto, scusate, stavo gesticolando nell'entusiasmo, ecco, ce le restituisce in maniera tale da provocare qualche cosa, no? E di solito appunto è una provocazione che stimola le cose migliori che abbiamo noi, non quelle peggiori di cui abbiamo discusso finora. Però vi voglio far ridere, perché quando avete detto poesia in strada a Friburgo sono andata a vedere di cosa si trattasse e ho trovato un sito giornalistico che spiegava in rete di cosa tratta l'iniziativa, la descriveva in dettaglio, e l'originale francese diceva che basta alzare gli occhi per trovarsi di fronte a dei versi quando si passeggia, solo che la versione italiana dello stesso giornale che mi è stata restituita da Google non ha distinto le forme omografe e quindi ha tradotto ver come vermi, quindi nella traduzione italiana c'era basta alzare gli occhi per trovarsi di fronte a dei vermi, che mi ha fatto molto ridere e ho detto questa secondo me va iniziativa che nasce da un gruppo di insegnanti, e questo va secondo me ricordato perché ci dice, illustra molto molto bene quanto sia come dire anche importante quello che sta succedendo lì, cioè far ragionare, imparare a leggere e fare attenzione, cioè questi strumenti, no, della
famosa intelligenza artificiale che traduce tutto,
esattamente, evitare di prendere svarioni come questi, perché insomma, magari ne approfitto anche per darvi un'informazione pratica. Il Forum per l'Italiano in Svizzera sta inaugurando adesso uno sportello per le traduzioni mal riuscite, perché era una cosa che ci segnalavano da tempo, e quindi d'ora in poi ci sarà questa possibilità di segnalare traduzioni magari come questa. Questa non era nella Svizzera italiana, quindi non la segnalerò, ma e poi in merito a questo ci saranno anche delle risposte, le migliori verranno selezionate, credo che sia ora di dirla questa.
È interessante uno sportello, perché poi diciamo in Svizzera, avendo 4 lingue nazionali, questi inconvenienti, queste piccole scivolate capitano regolarmente, che sia l'etichetta sul prodotto alimentare, ma vabbè, se parliamo di poesia mi viene da dire ciao, nel senso che solo gli specialisti giustamente ci possono mettere mano. Per la prosa diciamo è un attimino più una tradizione letterale, quindi ci sono meno svarioni e meno inciampi, però è vero che ne abbiamo tanto bisogno anche, certo, per conoscerci meglio.
Ho notato però che i pubblicitari hanno un pochino migliorato il modo di tradurre,
sì.
No?
Non pubblicizzano più il burro per arrostire svizzeri.
È vero, ho anche delle cose un po' più scurrili che potremmo raccontare, ma vabbè, magari un'altra volta. Dunque, come proseguiamo?
Faccio ridere anch'io, perché lei giustamente citava questa traduzione dei versi in vermi, ne ho trovata un'altra che era urla. Che quindi la traduzione di versi era stata messa in urla. Potete, ovunque siate, ovunque vi girate, ovunque guardiate, ci saranno delle urla, no? Al che uno dice, mannaggia, il mondo
però
è già un po'.
Questa è poetica. Questa devo è più dire poetica. Questa sì. È la poesia come un urlo che ci risveglia e ci fa guardare la realtà, perché no? Magari un'esortazione anche
ci
a urlarli.
Esatto, quello molto angosciante, giustamente anche quello narrava di violenze,
esatto,
e di guerre.
Volevo ancora chiedere, approfittando di questi giochi di parole, ma in questo momento la qualità della grammatica italiana che si parla o che si scrive, qual è?
Domanda come veramente dice, proprio
posso rifuggire da questa rete. Dunque non ho naturalmente nessuna competenza per dare un giudizio del genere. Quello che vedo e che constato è che c'è uno scollamento ovviamente sempre maggiore tra la lingua parlata e gli usi anche un po' familiari e la lingua scritta. Di recente appunto ho visto un piano lezione, per esempio, per la formazione degli insegnanti di liceo a Zurigo, e viene chiesto alla candidata di tenere appunto una lezione per distinguere l'italiano neo-standard dall'italiano standard. Tra gli esempi che vengono fatti, per esempio, l'uso del pronome gli per il plurale, e quindi che ha generato una discussione con la mia assistente, alla quale ho chiesto: ma scusa, io nello scritto correggo sempre dire loro e non, no, dirgli. Tu lo fai ancora? Lei dice sì sì sì, che mi ha consolato, però insomma io lo trovo regolarmente nelle forme scritte.
Anche magari quindi usato al femminile.
Il anche al femminile, sì.
Ed è messo questo accento proprio su quella che si chiama lingua viva, altrimenti,
sì, assolutamente.
Altrimenti però è giusto badare, sorvegliare e mantenere rigorosamente dei paletti prima che poi appunto insomma si trasformi in una lingua non più comprensibile e non più codificata.
È quello esattamente il punto, voglio dire, se l'uso diventerà dominante ci adatteremo all'uso, però siamo ancora in questi casi in fase di transizione, per cui voglio dire lo scritto lo possiamo lasciare dove sta.
Allora, noi alla pulce nell'orecchio proseguiamo con il quarto editoriale.
Adesso sono un po' in soggezione comunque.
Certo, perché potremmo chiedere di correggerceli prima.
Prima di leggerli,
esatto.
Vabbè, comunque. Pensavo di parlare di quel che stanno cercando di organizzare capi di governo europei per gestire i flussi dei migranti, in particolare del Regno Unito, dove la Corte Suprema ha dichiarato illegale il piano Ruanda per il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa a scopo dissuasivo. E dell'Italia, dove è stato elaborato un protocollo per portare i migranti salvati in mare in Albania invece che nei centri sulla penisola. Ci sarebbe tanto da dire su questo, ma poi a metà pomeriggio di ieri ho letto un tweet della città di Lugano che pubblicava un nuovo dato parziale sull'elezione di ballottaggio del Consiglio degli Stati di domani, e ho buttato tutto perché l'indignazione ha cambiato obiettivo. Sentite, tramite il voto per corrispondenza si sono espresse 10.000 persone su 34.365 iscritti a catalogo elettorale di Lugano. Sono pochi, cavoli. Controllo i dati di altri comuni, ma non si va più in là. Anche se al seggio ci andassero in altrettanti e la buca lettere del municipio restasse inceppata per le troppe buste, la partecipazione sarebbe ancora troppo poca. Ma perché mai non si va a votare? Non ho mai capito chi si rifiuta di farlo, anche se uno non è in chiaro su cosa fare. Vada lo stesso, metta scheda bianca, nulla, ma lo faccia. Abbiamo questo diritto, esercitiamolo, no? Le donne svizzere hanno impiegato tanto per ottenerlo, perché questa indifferenza? Vogliamo tornare a prima della rivoluzione francese, dove pochi facevano solo i propri interessi? D'altra parte mi commuovono le immagini che vediamo magari ai TG, provenienti da altri paesi ovviamente, con file di persone che si accodano dopo aver fatto anche molta strada per arrivare al seggio e dire la loro. Tutti noi conosciamo qualcuno che per votare deve andare in un consolato o fino a un'ambasciata a Berna per farlo, e lo fa anche se là non ci vive più da tanto, ma ci tiene. Al primo turno di queste elezioni federali più della metà dei ticinesi non si è scomodata, 48,23%, comunque di più della media nazionale che è stata del 46,6%. È facile votare davvero, basta aprire la busta senza romperla, compilare, richiudere e imbucare, spesso senza neanche affrancare. Non ci vuole niente, c'è caduto sopra il caffè, si va al seggio e ci si fa dare un'altra scheda. Da noi l'astensionismo è una questione nota. Le votazioni dal 1971 su appunto quante ne abbiamo fatte, tantissime, neanche 40 hanno superato la partecipazione del 55%. Questo lo dice l'Ufficio Federale di Statistica. Credere che anche votando tutto rimanga uguale, credere che non si possa influenzare le decisioni è solo qualunquismo. Chiedete a qualsiasi candidato e vi dirà che ogni uomo, ogni donna è un voto, vuol dire che ognuno vale. Allora, c'è ancora fino a domani mattina per votare. Chi scegliamo per rappresentarci al Consiglio degli Stati porterà i nostri interessi e valori nel resto del paese. Meglio una fetta di prosciutto nella scheda, è successo davvero, non sto istigando nessuno a farlo, che astenersi.
E c'è ancora tempo, giustamente lo sottolineiamo, come sottolineiamo che in Svizzera a volte, a dipendenza delle ere, magari per le votazioni c'è una partecipazione, per le elezioni ce n'è un'altra, è molto ballerina la situazione, ma di fatto, professoressa Tatiana Crivelli, ci troviamo di fronte a un astensionismo ormai chiaro da diversi anni, soprattutto quando si tratta di votare per i candidati alle Camere. Quindi Gaber diceva la libertà è partecipazione, qua siamo agli opposti.
Allora, però, siccome mi avete chiesto di correggervi, vi correggo: buca lettere, due punti, ticinesismo. Allora, detto ciò,
touché. Ma lo usiamo apposta.
Esattamente, no, ma va molto bene. I ticinesimi si possono usare se lo si sa, che, no? Quindi bisogna essere consapevoli del territorio, e quindi va molto bene così. Allora, l'ho detto per ridere, certo. Ma è così che informiamo. Astensionismo è un problema, secondo me, notevole, perché giustamente, come veniva ricordato prima, astenersi dal prendere posizione è una delle componenti della democrazia, quindi noi possiamo dare un voto con il quale diciamo non siamo d'accordo né con te né con l'altro, ma lo facciamo attraverso la scheda bianca, no? E questo è uno strumento di grande consapevolezza che può essere usato e che ha lo stesso valore di un voto, insomma, propositivo. Il problema con l'astensionismo è che può dare luogo, direi, a due letture, o quella più semplicistica, siamo tutti contenti così, per cui non ci scomodiamo nemmeno ad andare al voto, oppure siamo diventati così cinici, così indifferenti, che appunto non vediamo nessuna differenza tra un candidato e una candidata, tra un partito o l'altro. E io temo che questa sia la lettura corretta, no? di quello che avviene nel nostro presente. Qui ovviamente l'invito è a chiunque, come facevamo prima, un appello, no? a ricorrere alla propria etica individuale, ma forse anche alla politica stessa, perché se non si riesce a comunicare l'importanza di questo gesto, io per esempio voterei Elena dopo questo plaidoyer, no? Esattamente. Se la politica non riesce a comunicare l'importanza di questo gesto, ha un problema, e il problema della comunicazione è centrale, direi, oggi, no? Quindi come si raggiunge la popolazione che appunto dobbiamo rappresentare a livello politico, che tipo di messaggio, con che tipo di parola.
E poi nel documentarmi attorno a questo, per fare un paio di verifiche, ho trovato che abbiamo in Svizzera diversi siti che forniscono molte preziose istruzioni ai politici sul come proporsi, sul come rispondere, sul come rivolgersi all'elettore, e quindi ci sarebbero dei mezzi per convincere
che
la gente.
Debbano leggerli?
Ecco. Io aggiungo che abbiamo parlato di diritti ottenuti anche per le donne molto tardivi. Io oserei mettere sul tavolo la parola dovere, cioè secondo me sarebbe un dovere per un impegno civile, civico, quotidiano che ogni cittadino, insomma, dovrebbe al suo paese, al suo comune, al suo stato, quello proprio di partecipare. E allora, partendo da questo mio personalissimo concetto, chiedo alla professoressa Crivelli, visto che lei frequenta molto i giovani, vabbè, siete a Zurigo, un altro cantone, ma la realtà, insomma, è quella. All'impressione che siano disinteressati, che non si informino, o che proprio lasciano fare dicendo boh, roba da vecchi. E parlo soprattutto per le elezioni, perché per referendum e iniziative c'è una partecipazione un po' più alta comunque.
Sa che non lo so. Non saprei rispondere a questa domanda.
Lunedì, attenzione, prova in classe.
No, non posso. Le opinioni personali, politiche, religiose, eccetera, restano normalmente fuori, a meno che non siano, come dire, espresse spontaneamente. No, però, diciamo, quello che io vedo è la partecipazione della gioventù a grandi movimenti, appunto, che però forse si esprimono più attraverso il referendum, ma non so, l'attenzione al clima, l'attenzione alle pari opportunità, insomma, l'anticolonialismo, l'antirazzismo, insomma, queste sono cose che si vedono all'università, si sentono proprio. Dal punto di vista politico anche, nel senso che molto spesso ci sono contestazioni su determinate scelte, o interne all'università, o ospiti che arrivano, quindi c'è un dibattito da questo punto di vista. Quanti vadano a votare fare per le politiche, questo non saprei dire, veramente, questa è una cosa su cui...
Adesso, infatti nei dati che ho cercato ieri ho appunto visto quelli delle votazioni, solo una percentuale, cioè solo 40 votazioni hanno superato il 55% di partecipazione, quindi nonostante le votazioni di iniziative siano, referendum di iniziative siano più frequentate, ma lo stesso le percentuali insomma sono lì da vedere.
Eppure ogni cantone, ne parliamo da questi microfoni ormai da decenni, hanno questi piccoli, cioè per i giovani ci sono questi luoghi di incontro, di dialogo che si chiamano i governi per i parlamenti per i giovani, sì. E ogni cantone ne ha uno, il che, come dire, stimola proprio l'incontro e la dialettica su temi precisi, no? Che sono temi politici comunque, e di solito c'è un certo interesse da parte di questi giovani che vanno, non so, dai 16 ai 25 anni, e poi invece di riflesso vediamo che le cifre, quando insomma c'è bisogno di esprimere quello che magari si è allenato, rimangono un po' desolate.
Sì, questa è una cosa che ci interroga molto, secondo me, dal punto di vista generazionale, no? Come abbiamo trasmesso determinati messaggi. Sì.
C'è chi ci segue attraverso il canale WhatsApp 0763211113, che sottolinea che oltre che più che essere un dovere è un privilegio. Ecco, per
bello,
dire,
sì.
Poter votare. Quindi noi a questo punto siamo un po' verso la fine di questa parte insieme alla professoressa Tatiana Crivelli, e quindi vorrei concludere, credo che sarete d'accordo con noi, con l'appello a recuperare, insomma, a tirare un po' su questa percentuale di partecipazione. Si può ancora votare fino a domani, no?
Sì.
Ecco, d'accordo. Grazie mille per essere stata con noi questa mattina a Rete 1.
E grazie per essere stata presente negli studi qui di Comano, insomma aver fatto il viaggio da Zurigo, grazie mille.
3 ore e mezza ora,
Sottolineiamolo che anche se a fine
settimana... È per quello che ringrazio.
Magari al ritorno trova uno dei pochi treni, insomma, veloci.
Speriamo, sì.
Il
grazie
weekend.
A voi davvero di avermi invitata, grazie a tutti.
Buon lavoro, grazie.